Le ore 15 in punto, inizia il Festival di Sanremo. Zaytime non è all'Ariston, non è in Liguria, resta qua in Via Nazionale 5 con voi Riccardo Cotumaccio, ma nei nostri cuori noi siamo a Sanremo, di certo lo è Francesca Barbato, la mia destra. Francesca.
Riccardo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a un carichissimo Emanuele Floris dall'altra parte del vetro, il nostro regista, anche lui carico appunto per questa atmosfera sanremese. Noi abbiamo fatto la nostra squadra del Fanta Sanremo, manchi solo tu all'appello.
Beh, allora, se hai il coraggio, dilla in diretta. Francesca Barbato, vacci a elencare il titolo del tuo Fanta Sanremo, della tua squadra e i componenti di questa straordinaria kermesse che inizia stasera con Amadeus sempre al comando, e non io. Questa è la grave notizia che quest'anno purtroppo viene confermata, ovvero Cotumaccio ancora out dall'Ariston. Un domani riuscirò a introdurmi anch'io nel palco più celebre d'Italia.
Sogno, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni.
Allora, la tua squadra, Francesca.
Allora, intanto il titolo, che anche quello è abbastanza emblematico. Volo, vola, colomba bianca vola.
Hai difficoltà solo a pronunciarlo, figurati a portarlo in trionfo questo nominativo. Quindi vola, colomba bianca vola, che è un noto pezzo del passato.
Vincitore di Sanremo, di Nilla Pizzi, se non mi ricordo male. Forse azzardo anche l'anno, anni 50 sicuro, forse un 53 o 54.
Altro pezzo di una modernità devastante, ce lo sentiamo proprio, perché veramente è un pezzo che tuttora fa veramente la pelle d'oca. Sembra registrato nel Settecento questo brano, sentiamo.
Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amore.
804 persone si sono tolte la vita dopo aver ascoltato questo estratto. Chiediamo scusa, chiaramente, avremmo evitato volentieri. È un brano del 52, quando Francesca aveva già 24 anni. Senti, perché proprio Nilla Pizzi?
Perché adesso mi prenderei in giro, ma era un brano che cantavamo spesso al liceo con la mia compagna.
Questo
di
conferma
banco.
Gli anni del liceo di Francesca, poco prima del boom degli anni 60. Francesca era già
gli anni 20, ma gli anni 20, gli quelli anni 20. Proprio del Charleston.
Invece la squadra di Flo, come si chiama? Ema, dalla cabina di regia, come si chiama?
La deve cercare.
Qua, perché lui ne ha 5, ha detto.
No, io mi confonderei, ecco, la colomba mi basta e avanza.
5, veramente sono tante 5 squadre. Vabbè, quella a cui sei più affezionato. Ecco, vabbè, non aggiungiamo altro, chiaramente. Francesca, dai i tuoi componenti.
Allora, il mio capitano è Marco Mengoni. Ho deciso di puntare su di lui, vincitore tra l'altro dell'edizione del 2013, quindi spero che possa replicare, anche perché il capitano nell'ultima serata prende il doppio dei punti, quindi confido in lui. Poi un ritorno negli anni 90 per me con gli Articolo 31. Ho scelto di puntare anche sui giovani, come si suol dire, quindi spazio a Leo Gassman, Olli, che non so chi sia, ma l'ho scelto. Quindi io, Olli, confido in te, fammi vincere. E poi un Rosa Chemical che già mi ha fatto perdere 6 punti, quindi già mi sono pentita, non va bene.
Pazzesco, quindi Rosa Chemical male male. Perché già ha perso punti?
Non lo so, devo verificare, però vedendo l'app evidentemente ha detto qualcosa, ha fatto qualche dichiarazione, perché sai che ci sono i bonus, ma anche i malus, in base alle azioni che compio durante la kermesse.
Ma anche in base alle dichiarazioni?
A volte sì.
Ma quindi è interessantissimo questo Fanta Sanremo.
È complicato.
Vabbè, in bocca al lupo a te e a Flo.
La pace e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri.
E allora Allora, intanto rientriamo in diretta, chiudiamo momentaneamente la parentesi Sanremo per occuparci ovviamente di attualità. Ne abbiamo parlato già ieri con una studentessa del liceo Da Vinci di Bologna, che sono stati impegnati con un PCTO a nostra cura, quindi ogni giorno saranno loro a parlare del tema del giorno. Spoiler, anche oggi purtroppo dobbiamo necessariamente parlare del terremoto che si è svolto in Turchia, e lo facciamo oggi con un altro studente del liceo Da Vinci di Bologna che abbiamo in collegamento. Benvenuto a Filippo Magnani. Ciao Filippo.
Ciao, grazie, grazie.
Allora, ho già spoilerato il tuo tema, però lascio a te ovviamente campo e spazio per gli ultimi aggiornamenti sul sisma che ha colpito la Turchia.
Va bene, grazie. Dopo il primo terremoto ci sono state numerose repliche. Una è stata particolarmente forte, di magnitudo 7.5, ed è avvenuta intorno alle 11.30 italiane, le 13.30 in Turchia, aggravando purtroppo ulteriormente i danni. Intanto, con il passare delle ore, continua a salire il bilancio delle vittime, e il bilancio provvisorio conta oltre 5.000 morti tra Turchia e Siria. E nella sola Turchia, inoltre, i feriti sono più di 20.000 e le persone tratte in salvo dalle macerie sono oltre 8.000. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però, il bilancio del sisma potrebbe arrivare anche a 20.000 morti. Il terremoto ha distrutto solo in Turchia più di 5.000 edifici. Distrutta la situazione anche in Siria, è stata colpita pesantemente Aleppo, che era già città martire della guerra civile. Rasi al suolo i campi profughi al confine con la Turchia, dove almeno 3 milioni di sfollati avevano già bisogno di tutto. Le operazioni di soccorso continuano e si stima che moltissime persone siano ancora sotto le macerie, e i turchi però hanno risposto in massa all'appello della Mezzaluna Rossa e sono accorsi per donare il sangue per affrontare l'emergenza medica nelle zone terremotate. Intanto il presidente turco Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto, nel quale anche le scuole e le attività sportive rimarranno chiuse, ma anche il mondo si è abilitato per aiutare la Turchia. Infatti dall'Italia sono già arrivati in Turchia i primi vigili del fuoco esperti in operazioni di soccorso, mentre altri 50 saranno sul posto nelle prossime ore. Inoltre anche l'ONU e altri paesi come Israele, Spagna e Algeria sono pronti a sostenere la risposta all'emergenza. Infine anche la Russia ha mandato gli aiuti, i quali i presidenti turco e siriano hanno accettato.
Bene Filippo, sì, hai fatto bene a ricordare che purtroppo di fronte a questo disastro umanitario si sono però attivati ovviamente i soccorsi. Tra l'altro, ecco, leggiamo che la Croce Rossa Italiana ha lanciato sul proprio sito internet una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Serve l'aiuto di tutti in queste ore drammatiche per soccorrere le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal violentissimo terremoto. Questo è quanto ha affermato il presidente Rosario Valastro, che poi ha aggiunto: Croce Rossa è pronta a inviare aiuti umanitari e a partecipare ai soccorsi internazionali. La raccolta fondi e il sostegno che verrà a questo appello urgente ci consentiranno di concentrare nel modo migliore la spinta di tanti ad aiutare. Chiunque può donare e dare il proprio aiuto di fronte a tanta drammatica devastazione. Il nostro pensiero costante va alle vittime e ai soccorritori della Mezzaluna Rossa turca e siriana che si stanno prodigando sin da subito, come appunto hai ricordato anche tu Filippo. Ricordavi anche di Erdogan, ha proclamato il lutto nazionale e ha parlato di disastro umanitario, giusto?
Sì.
Esattamente, infatti su un Twitter ha scritto: uno dei più grandi disastri della storia mondiale, è stato dichiarato ovviamente lo stato di emergenza nelle zone colpite, a parlare ovviamente anche l'Unione Europea, la protezione civile dell'Unione Europea per lavorare in uno stato colpito da una calamità. E al momento, spiega la Commissione, 25 squadre di ricerca e soccorso si stanno dirigendo verso le aree più colpite della Turchia per aiutare i primi soccorritori sul campo. 11 di queste squadre sono già arrivate, inoltre 2 squadre mediche sono state inviate per fornire assistenza sanitaria d'emergenza alle persone colpite. In totale i paesi europei hanno messo a disposizione 1.185 soccorritori e 79 cani da ricerca. Questi numeri però, è bene precisarlo, potrebbero aumentare ovviamente ulteriormente, questo è quanto ha spiegato l'esecutivo europeo, e domani ci sarà il collegio dei commissari che approverà una comunicazione ad hoc sulla resilienza alle catastrofi. E Filippo, non so se vuoi aggiungere qualcosa prima dei saluti finali.
No.
E allora noi intanto ti ringraziamo, ovviamente ringraziamo Filippo Magnani del Liceo Da Vinci di Bologna per averci dato gli ultimi aggiornamenti sul terremoto in Turchia, argomento che ovviamente continueremo a seguire anche noi Zainet.
Ciao Filippo, grazie. Noi stiamo ascoltando un brano che è dedicato invece al terremoto in Abruzzo. Noi nel nostro piccolo abbiamo conosciuto quel tipo di dolore, ci siamo stretti tra di noi, ci auguriamo che il popolo turco riesca a fare lo stesso. E a proposito di scuole, Francesca, anche delle informazioni prima del break musicale.
Sì, assolutamente. Noi come sempre di Zainet mettiamo a disposizione, ricordiamolo, delle scuole le nostre competenze acquisite in più di 20 anni di lavoro sulla media literacy, ricordiamo la consapevolezza e la conoscenza dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, questa volta anche per la progettazione del PNRR. Ricordiamo appunto che ci sono dei fondi destinati alla scuola che devono essere utilizzati per l'innovazione, per la lotta contro la dispersione scolastica. I nostri progetti, le nostre aule multimediali, i nostri corsi radiofonici, ovviamente innovativi e tecnologici, rappresentano e possono rappresentare per le scuole e gli istituti superiori di tutta Italia un'opportunità. Noi siamo quindi a disposizione delle scuole per avviare quelli che sono i nostri progetti di corsi radiofonici, corsi di giornalismo scritto, ma anche per mettere a disposizione le nostre competenze multimediali, quindi con corsi di aggiornamento per i docenti e non solo. Ovviamente il nostro focus, lo ricordiamo e lo state ascoltando nel corso delle puntate, è quello di evitare la dispersione scolastica. In che modo? Coinvolgendo direttamente le ragazze e i ragazzi all'interno della nostra trasmissione e del nostro network.
Break musicale per noi, Brividi, Mahmood e Blanco, Sanremo.
Dell'anno scorso.
Sì.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamante. Hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Non tocco i brividi, a volte non si esprime. Sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi. Tu che mi svegli il mattino, sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera. E tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Non tocco i sempre e ti
ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai.
Le 15.15 in diretta su Zai Time, siamo di nuovo qua, sempre Riccardo Cotumaccio, Francesca Barbato, si parla di politica, Francesca, che siamo sempre più vicini alle elezioni regionali, sia nel Lazio che in Lombardia, noi siamo qua nel Lazio, quindi stiamo approfondendo anche la tematica con i vari candidati. Ieri abbiamo avuto Renzo Sciarretta, candidato con lista civica d'Amato, e oggi avremo modo di ascoltare un altro ospite, perché la par condicio va rispettata, Francesca.
Sì, allora infatti ricordiamo appunto che domenica 12 febbraio e lunedì 13 si voterà appunto nel Lazio per il rinnovo del Consiglio regionale, e che porterà ovviamente quindi all'elezione anche del nuovo presidente della Regione Lazio. Si voterà anche in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia e nel Molise, quindi sono quattro principalmente le regioni chiamate al voto. Noi in questi giorni abbiamo scelto di parlare di politica, di farlo con chi ovviamente si sta candidando ed è in prima linea, ma soprattutto con dei giovani, perché la nostra è una trasmissione, quella di Zainet, ovviamente dedicata al mondo delle studentesse, degli studenti dei licei di tutta Italia, che vede la loro partecipazione attiva, e quindi noi lo stiamo facendo ovviamente raccontando e parlando di politica nel senso proprio di polis, quindi di quello che accade e succede ovviamente ai più giovani, anche con i candidati. Noi stiamo provando adesso a contattare anche la candidata di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, Lucrezia Bucci, proviamo magari a ripristinare il collegamento.
Cerco di capire se la tua bucce è la verità. Oh oh, tutti in fiore. Oh oh, ricordi in fiore. Oh no, i tuoi occhi in fiore.
Ed eccoci qui in diretta su Zai Time, abbiamo quindi ripristinato il collegamento con la candidata per Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, Lucrezia Bucci. Benvenuta Lucrezia.
Lucrezia, benvenuta.
Ciao a tutti, grazie mille.
Eccoci qua.
Grazie.
Allora, Lucrezia, partiamo da una domanda anche umana. Cosa si prova a candidarsi per il Consiglio regionale per un'istituzione che comunque è molto importante anche nella dinamica del nostro paese?
Ma sì, sicuramente è emozionante, è un insieme di emozioni infinite. Stiamo veramente girando tutto il territorio, tutta la regione, ascoltando i problemi di centinaia e centinaia di persone, e devo dire, ecco, è complicato da una parte, sicuramente è faticoso, ma dà sicuramente tante soddisfazioni, ecco, soprattutto quando riesce ad arrivare la gente, riesce a vedere che insomma anche semplicemente ascoltando quello che è un problema poi in qualche modo fare qualcosa, è sicuramente una cosa bella.
Anche perché Lucrezia, nelle prime battute si deve anche dare l'idea che al di fuori di Roma c'è una regione, penso sia il primo step,
certo.
In questi casi qua. Non è scontato però, Lucrezia, che lo si faccia poi in campagna elettorale.
Certo, quello sicuramente. No, ma infatti dai, stiamo lavorando bene, c'è sicuramente tutta una squadra enorme dietro, e è faticoso ma si fa con sicuramente con tutta la gioia del mondo.
Allora Lucrezia, dicevamo appunto che la nostra è una trasmissione molto ascoltata dai giovani, e a volte i giovani sono un po' lontani dalla politica, ma tu da giovane, ma come si comunica ai giovani la politica?
Ma io credo, e me ne sono veramente resa conto in questo mio percorso, che bisognerebbe comunicare semplicemente con la verità, perché vedo che veramente ci siamo stufati di sentire le solite promesse, il solito slogan. Per fortuna, a mio parere, siamo una generazione che pian piano cerca di andare in fondo alle cose, quindi ecco, abbiamo imparato che con le parole non ci facciamo molto, e diciamo andiamo poi nel concreto con i fatti. Quindi sicuramente un dialogo aperto e sincero è quello che sicuramente viene ascoltato di più in questo momento.
Allora Lucrezia, noi abbiamo raccolto delle domande che giungono dalle studentesse del Liceo Dante di Roma. Prima di ascoltare le prime domande, che sono molto brevi ma devo dire anche molto efficaci, volevo ovviamente togliermi una curiosità. In caso di elezione, quale sarebbe la prima cosa ovviamente che faresti a favore dei giovani, se ne avessi ovviamente la possibilità?
Ma allora io dico sempre, è una domanda che mi fanno spesso e mi piace rispondere che in realtà la prima cosa è cambiare totalmente la mentalità dell'amministrazione, perché poi vedi, questo si riflette un po' in ogni tipo di tema, in ogni tipo di ambito, soprattutto poi per noi giovani. Quindi ecco, il cambio sicuramente della mentalità dell'amministrazione è il primo passo per poi andare a risolvere tutti quelli che sono i problemi, ma questo qua è uguale per il problema che può avere il giovane con la formazione rispetto al problema che invece può avere il signore più grande con la sanità. È un problema di ragionamento, di mindset, forma mentis, e principalmente ecco, credo la prima cosa da fare sia iniziare a lavorare su quello e provare a cambiare quello.
Bene Lucrezia, allora come anticipato adesso noi lasciamo il microfono alle studentesse che ti hanno appunto fatto delle domande, che hanno fatto anche agli altri candidati ovviamente al consiglio regionale. Li andiamo ad ascoltare.
Meglio. Ad oggi secondo voi okay. I giovani sono più vicini alla politica rispetto a un decennio fa?
Lucrezia.
Beh, no, cioè secondo me assolutamente no, anzi i giovani a mio parere si stanno allontanando molto dalla politica, e secondo me per tre motivi principali. Uno è sicuramente il ruolo dei partiti nel contesto sociale, due è sicuramente quello che è il finanziamento pubblico, ma tre soprattutto è la bassa rappresentanza che c'è under 30 nelle assemblee legislative, che ovviamente poi va a generare un effetto circolare che è deleterio, perché ovviamente se noi abbiamo zero under 30 in consigli regionali, le istanze giovanili non vengono accolte, le misure legislative sono inesistenti e quindi c'è un allontanamento ovvio, evidente dalla politica. Quindi secondo me ecco, ci stiamo pian piano distaccando purtroppo.
Che idee hai per rimettere i giovani al centro?
Beh, allora, diciamo le idee sono parecchie, il mio programma si basa principalmente su questo. Secondo me, credo davvero che ci debba essere prima di tutto ridata un po' di speranza, perché diciamocelo, ormai molti giovani non credono di poter cambiare le cose, e questo è perché, un po' come dicevo, non ci sentiamo rappresentati. Quindi sicuramente secondo me sarà importante rivedere molti aspetti, soprattutto della formazione e del lavoro, anche perché la nostra regione è la terza in Italia per il maggior numero di ragazzi disoccupati, quindi evidentemente dobbiamo migliorare quello che è il dialogo tra scuole ed impresa, creare magari dei premi fiscali per tutte quelle imprese che decidono di impegnarsi ad assumere un under 35 a tempo indeterminato. Dovremmo assolutamente rivedere quelli che sono i contratti di stage, che ad oggi sono ridicoli, o stabilire magari delle soglie minime per evitare dei lavori sottopagati. E un altro problema, tra l'altro, che secondo me è un po' meno evidente, è che avendo tutta questa angoscia per questo futuro, poi i ragazzi vanno un po' a perdersi, iniziano a bere, a drogarsi, a distrarsi in qualunque modo. E ecco perché sarà importante, a mio parere, iniziare a dare delle alternative a questi giovani, incentivando per esempio lo sport, tutti quelli che sono i progetti utili per la crescita personale o per il benessere psicologico poi di tutti i ragazzi, ecco.
Bene, a proposito di ragazzi, i nostri giovani reporter hanno preparato anche un'ulteriore domanda.
Spesso non si sa quale sia il vero compito della regione a livello politico. Puoi farci qualche esempio pratico?
Assolutamente, questo è proprio vero, effettivamente mi rendo conto, soprattutto con questa campagna elettorale, che molta gente addirittura non sa che ci sono le elezioni regionali e che probabilmente è molto più sentita magari una candidatura al comune piuttosto che ovviamente poi quelle che sono le elezioni politiche. Però comunque la regione è un organo legislativo e tra l'altro, al contrario per esempio del Parlamento, c'è un aspetto legislativo che va a incontrarsi con quello amministrativo, perché poi c'è più sicuramente una politica sul territorio rispetto a quello che può esserci in Parlamento sicuramente, e quindi si può andare a agire direttamente su quelle che sono delle tematiche veramente importanti, come ad esempio la sanità, che è totalmente di competenza regionale. Quindi, oppure ecco, un altro esempio pratico può essere nella formazione, quindi ecco, direi che è assolutamente importantissima.
Bene, allora ci andiamo ad ascoltare anche la quarta domanda, che in un certo modo, spoiler, è anche legata alle tematiche che abbiamo già toccato.
Perché è importante che ci siano tanti giovani in politica?
Beh sì, è un po' esattamente quello che dicevamo prima, perché secondo me altrimenti continuiamo ad alimentare il circolo vizioso di cui parlavamo, in cui siamo ormai incastrati da un po'. I giovani non hanno rappresentanti, quindi le loro istanze non vengono ascoltate, vengono quindi automaticamente esclusi dalla vita politica, quindi non andranno a votare per eleggere il loro rappresentante perché non si sentono rappresentati, eccetera eccetera, e si ricomincia. Quindi ecco, è veramente un, diciamo, circolo vizioso che a mio parere dovremmo stoppare prima possibile.
L'ultima Lucrezia.
Come ci consigli di informarci in prossimità delle elezioni? Non siamo ancora elettori, ma notiamo che la propaganda rende molto difficile informarsi.
Domandaccia questa.
No, ma questo è vero, perché sicuramente è complicato. Ovviamente poi ogni media è portatore di un proprio interesse, per cui poi andare a riscontrare un'oggettività di fondo risulta abbastanza complicato, ha assolutamente ragione. Il consiglio che posso dare è che bisognerebbe cercare un po' di riscontrare sempre informazioni, ovviamente con fonti e magari report ufficiali, ovviamente non è sempre possibile, ma magari laddove non fosse possibile comunque cercare di confrontare tutte le varie versioni, le varie tesi, insomma ascoltare e informarsi il più possibile e poi cercare di in qualche modo prendere una propria decisione in base alle proprie idee, in base a tutte le informazioni che si sono prese, ma questo secondo me poi bisognerebbe farlo abbastanza a prescindere dalla campagna elettorale. Ormai purtroppo siamo nell'era dell'informazione ma anche della disinformazione, quindi ecco, tutte le notizie, quello che diciamo almeno secondo me è la cosa migliore è cercare di vedere e imparare più cose possibili rispetto all'argomento e farsi una propria idea.
Sì, Lucrezia, tra l'altro su questo argomento noi di Zainet facciamo proprio dei lavori intensi, no? Di riconoscimento delle fonti, saperle ovviamente confrontare, certo, valutare, anche per diciamo scongiurare il pericolo fake news, che sicuramente è molto presente anche con l'arrivo dei social, ci sono magari anche lì meno filtri, ecco. Allora, intanto noi ovviamente ringraziamo per essere stata ospite a ZaiTime anche Lucrezia Bucci, candidata per Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, che ci ha dato modo di proseguire questo viaggio che abbiamo iniziato ieri alla scoperta, no, della Regione Lazio, delle sue funzionalità, ma soprattutto della politica giovanile.
Grazie mille a voi.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No.
Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchina non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa, perché
I'm not afraid to die.
di break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dall'Italia. Questa sera è in partenza la nuova edizione 2023 di Sanremo, siamo reduci dal weekend dei Grammy, noi però facciamo il punto su due uscite del retroterra indie italiano. La prima, un crossover tra un vecchio esponente della scena indipendente anni zero come Dente con Carlo Corbellini in arte Post Nebbia, i due in un'inedita collaborazione pubblicata lo scorso 29 gennaio da Inri con distribuzione Virgin, hanno pubblicato un singolo intitolato La vita fino a qui, che va ad anticipare il nuovo lavoro di Dente, di cui sapremo di più nei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltarci quindi il singolo La vita fino a qui.
Sono uscito dalla nebbia, dalla galera, dal ventre della balena, in abito da sera. Sono finito ad una festa, un lungo sabato sera, in una vita vera, con la luna sempre piena. Cosa c'è che non va? Cosa c'è di diverso da vent'anni fa? È la stessa solitudine, le stesse nuvole che non si muovono mai, non si muovono mai. Uscito a mezzanotte, anche se non volevo, ho fatto colazione con il veleno e mi fa male la testa e mi volto di schiena o esco di casa o esco di scena. Ma cosa c'è di non va? Cosa c'è di diverso da vent'anni fa? È la stessa solitudine, le stesse nuvole. Che non si muova. Uscito dal tuo letto senza una meta, senza occhiali da sole e con la luce accesa.
E questa era La vita fino a qui in featuring con Post Nebbia per Inri Virgin di Dente, un brano che anticipa un nuovo album del cantautore che risponde al nome di Giuseppe Peveri a 3 anni di distanza dalla sua ultima fatica discografica, l'omonimo album Dente pubblicato nel 2020. Voltiamo ora pagina e ci dedichiamo invece a un gruppo esordiente, loro si chiamano Macadamia, sono un progetto psycho pop dream rock della nuova scena musicale romana, è uscito venerdì 20 gennaio per Sangita Records e Sputnik Music Group il loro nuovo singolo intitolato Prendi Fiato, seguito del fortunatissimo Pollock, un brano che quando era uscito lo scorso ottobre era stato notato da appassionati del genere addetti ai lavori, inserito anche in alcune importanti playlist editoriali come Fresh Finds Italia e Scuola Indie di Spotify. I due brani sono un'anticipazione del loro disco d'esordio, la cui uscita è prevista a primavera, atmosfere dream pop per raccontare una società stanca del quotidiano tram tram. Ce l'andiamo ad ascoltare, Prendi Fiato in Macadamia.
Il tram, il libro di Natta, l'aria grigia o fumo, dentro i palazzi e sopra i muri un cuore muore mentre penso al futuro. Ma quanti occhi muti come un film di Charlie, persa nel tuo
Questa era Macadamia, Prendi Fiato, nuovo singolo della formazione in trio romana composta da Andrea Cascini, Alessandra Guidotti ed Emanuele Fusaro, brano con il quale concludiamo anche per quest'oggi la puntata di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Che cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno a parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
Vincitore di Sanremo 2020, Diodato, fa rumore quando purtroppo Francesca va al bagno, fa rumore.
Ma non è vero, noi, ma io mi dissocio
ogni
subito.
Volta siamo preoccupatissimi di questo. Francesca, spiegaci che succede.
No? Guarda, no, è meglio che non parlo, ecco, chiudetemi i microfoni perché potrei dire qualcosa che potrebbe compromettere qualcun altro che è in diretta con me.
Potresti vendicarti,
esatto,
raccontando le mie malefatte,
ecco,
nei bagni di questa redazione.
Bene, meglio di no, meglio sentire brani in sottofondo, guarda, alzare la base.
Senti, ma a Sanremo quindi è giusto il momento di parlarne, oltre
sì,
che di ascoltare le canzoni che hanno vinto. Oggi conferenza stampa, insomma abbiamo veramente ormai ottenuto il momento, la vigilia ce la siamo goduta, ormai ci siamo, lo stiamo vivendo, stasera si parte. La prima ad esibirsi sarà la contestatissima Anna Oxa.
Ebbene sì, un grande ritorno, perché un po' una regina, diciamo, degli anni 90, 80, lei ha vinto anche già due festival di Sanremo, se non ricordo male, quindi è un gradito ritorno. C'è grande suspense ovviamente intorno alla sua figura.
È un po' strana,
perché
lei,
Sì, diciamo, bisogna vedere ovviamente come e quale esibizione farà, anche a volte il suo look Black ha fatto comunque discutere, perché ricordiamo che il Festival di Sanremo, è il festival della musica, della canzone, sicuramente dà il via poi a dei brani che ascolteremo nei prossimi mesi in radio, ma oltre a questo è diventato di fatto anche una sorta di fenomeno di costume sociale, in cui ovviamente i look, la moda, le dichiarazioni sono altrettanto protagonisti, così quanto la musica. Musica che è arrivata quindi alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, condotto, l'abbiamo detto, anche quest'anno da Amadeus, che ormai è diventato un veterano, rischia di togliere lo scettro a Pippo Baudo, che tra l'altro ha dichiarato sarà un bel festival, spero solo di resistere davanti alla TV fino alla fine.
Scusa, ma quanti ne ha fatti Pippo?
Bisognerebbe cercare.
Ma dai, molti di più, immagino.
Lo so, però Amadeus devo dire che già sono un bel po' di anni che consecutivamente.
Intanto il record di conduzioni credo ce l'abbia Mike Bongiorno, paradossalmente, lo sai?
Ora lo scopriamo. Allora, intanto Pippo Baudo Sanremo. Allora, fece 3 edizioni consecutive intanto nell'84, 85 e 87.
Sì.
Come nella decada degli anni 80. Poi vediamo un po' se riusciamo a trovare anche il numero di volte che è andato.
Allora, Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Amadeus detengono, è vero, il primato di conduzioni consecutive del festival, però attenzione, ben 5 il primo,
quindi Mike Bongiorno
dal 63 al 67, il secondo dal 92 al 96 e il terzo dal 2020-2024, quindi scusami.
No, aspetta, perché parlano di quelle consecutive probabilmente, però okay. Poi dice infatti che Baudo detiene il primato di conduzioni ben 13, esatto. La prima nel 68 e l'ultima risale nel 2008, credevo più recente l'ultima di Baudo, invece sono passati di un bel po' di anni.
Beh sì, ormai sì, quanti? 15?
Eh sì,
15 anni.
Sì, 15 anni.
Sono 4, soltanto 4 le donne ad aver condotto il festival. La prima fu Loretta Goggi nell'86, seguita poi dalla Carrà nel 2001, Simona Ventura nel 2004 e la Clerici, Antonella Clerici nel 2010. Questo è anche un dato che fa riflettere, insomma,
sì.
Donne poche nella storia.
Anche perché per tanti anni la figura femminile è stata spesso presente, ma limitata purtroppo alla figura della cosiddetta valletta, no? Come veniva chiamata, cioè di accompagnamento ovviamente al conduttore. A proposito di donne e a proposito di co-conduzione, sicuramente sta facendo discutere e fa parlare la presenza questa sera e poi alla finale di Chiara Ferragni. L'influencer infatti sarà presente sul palco insieme ad Amadeus questa sera, è una delle prime delle 4 donne che ovviamente si succederanno in queste serate. Ricordiamo che sarà presente anche l'attrice Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Egonu, e affiancheranno il direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi. Chiara Ferragni agitatissima e ansiosa sui social, c'è Fedez, il marito, che la sta prendendo in giro da ore. Lei non nega appunto la tensione che ha nel parlare al festival. Tra l'altro è atteso il suo monologo, ci sono stati alcuni spoiler, comunque sarà un monologo che parlerà probabilmente dell'empowerment femminile, dei diritti delle donne, probabilmente intorno alle 23, che dovrebbe essere il momento di maggior ascolto del festival.
Te la faccio sentire, Chiara Ferragni.
Sono molto onorata di essere qui e non sono una conduttrice, non sono un'attrice, cercherò di portare me stessa. Si vedrà questa mia emozione, questa mia ansia, però ce la metterò tutta. Poi ho delle persone con me sul palco che da sempre mi hanno fatto sentire molto accolta, sia Amadeus che poi Gianni, quindi penso sarà un bello spettacolo e io ce la metterò tutta.
Gianni Morandi, buongiorno. Come la vedi emozionata, la Ferragni o...
Ma... bellissimo per la gente conoscere Chiara, perché tutti la conoscono dentro al telefonino, la verità, vero? Tu sei sempre stata qua dentro, finalmente ti conosceranno e scopriranno che sei veramente straordinario con l'effetto che hai fatto a me e a Medef e a tutti quelli che hai incontrato in questi giorni. E sono tutti molto sorpresi della tua, vabbè, intanto del tuo modo di presentarti, di essere simpatica con tutti, professionista al massimo, sempre 10 minuti prima del tempo. È stato bellissimo ieri provare un po' così. Volevo provare a farla cantare, però lì ho detto no.
Un bel endorsement di Gianni Morandi, che poi dice: volevo provare a farla cantare, speriamo di no, speriamo che non ci riesca, perché Chiara Ferragni tra le varie qualità di certo non ha il canto. Come prevedi l'esordio di Chiara Ferragni sul palco?
Ma allora, non so esprimere onestamente un giudizio, perché effettivamente poi, come diceva Gianni Morandi, lei, siamo stati abituati a vederla in questi anni, ovviamente su, con un linguaggio social, quindi ovviamente con le dirette, con le sue storie su Instagram. Un conto ovviamente è parlare per un pubblico in un certo modo, e un conto trovarsi di fronte a un palco, perché a volte ho sentito anche in questi giorni persone dire vabbè, ma che sarà mai, ma perché questa ansia, ma è abituata, è una famosa. Ma in realtà poi il Sanremo è Sanremo, quindi di fatto capisco l'emozione che possa avere una Chiara Ferragni a doversi esibire di fatto per la prima volta di fronte a un pubblico diverso o comunque trasversale. Sono molto curiosa di ascoltare il suo discorso, e sono molto sì ovviamente curiosa altrettanto di ascoltare le prime 14 canzoni che saranno in gara questa sera, perché quest'anno sono ben 28, quindi Pippo Baudo non è che aveva tutti i torti a dire chissà se riuscirò ad arrivare fino alla fine, perché si prevede diciamo il termine della puntata intorno all'1:30, 2 di notte, quindi per gli Highlander nottambuli.
Qualcosa che non puoi capire, che qualcosa che puoi solo dire, dirò che amarti è facile, impossibile.
E a proposito dei cantanti che saranno in gara, l'abbiamo anticipato poco fa, ci sarà Naoxa che romperà il ghiaccio e darà il via alla 73esima edizione del festival. Dopo di lei sul palco si esibirà anche Gianmaria, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olli, Collazio e Mara Sattei. Ovviamente nel
ma fallo anche in diretta.
No, no, assolutamente no, altro che Chiara Ferragni, altrimenti.
No, a Naoxa sarebbe veramente impossibile imitarla. No, è una voce talmente particolare che non si può. Neanche la bravissima Chiara Di Paola avrebbe le capacità di eguagliare l'estensione vocale di Anna Oxa. Ma tu chi tifi in generale? Hai un favorito, Francesca?
Allora, sono curiosa di, vabbè, intanto il mio capitano Marco Mengoni, di ascoltarlo, perché ripeto, l'essenziale è
però
stato
già vinto.
Sì, no, però è stato
ma pure per... la Muda l'ha già vinto,
eh
però.
Sì, ci sono ovviamente degli artisti che hanno già vinto e che si ripresentano al festival. Sono curiosa anche di ascoltare Ariete, perché il brano è stato scritto da Calcutta, quindi sono curiosa di capire se l'arrangiamento musicale sarà, diciamo, azzeccato, indovinato, come sarà. Sono un po' in ansia per Gianluca Grignani, onestamente.
Siamo un po' tutti in ansia.
Sì, perché comunque a livello umano è un artista che sicuramente ha sofferto tanto, e quindi è un po' sempre un punto interrogativo, ecco, la sua esibizione, onestamente. Però di solito a Sanremo, diciamo che quelli che sono i cantanti anche magari più sottotono, tra virgolette, meno sponsorizzati, a volte possono riservare delle belle sorprese, quindi sono curiosa di ascoltare tantissimi degli artisti in gara, curiosa anche di Coma Cose dopo il successo di 2 anni fa, che è stato un vero e proprio tormentone. E poi non so, ecco, tu Riccardo hai già qualche preferenza?
Sì, Giorgia.
Beh, ecco, Giorgia, mi ero dimenticata un'altra big della musica italiana.
Spero che vinca Giorgia, secondo me dopo Mina la voce più bella della nostra storia musicale, quindi mi auguro che lei si tolga questa bellissima soddisfazione. Mi auguro sia un pezzo aggressive il suo, non qualcosa di melodico come al solito, però che tiri fuori la grinta che ha contraddistinto molti pezzi anche del suo passato, magari anche meno noti, no? Penso a uno in particolare che ascoltavo sempre da bambino, non so se l'hai mai ascoltato, La gatta sul tetto di Giorgia. Senti che roba.
Sono la gatta sul tetto e rubo
sento per me. Dove sei?
È tardi e non lo sai
che ho bisogno di te.
Cioè lei ce l'ha sto ritmo, no? Senti che robetta. Non no, diresti mai che è un pezzo di Giorgia,
no,
invece.
Invece voce pazzesca lei, le può cantare la qualunque effettivamente.
Respirare devo stare calma, controllare le funzioni biologiche. E la pagherà. Dove ho messo le istruzioni? Questo gioco si fa duro, ma sono dura più di te.
Pezzo del 2003, di 20 anni fa, ma che ne sappiamo?
20 anni
fa, ragazzi.
E noi eravamo due innocenti bambini,
eravamo
che avevano le medie.
11enni noi.
Io 12enne.
Ho rivelato la tua età, che vergogna.
Come mettere il dito nella piaga.
Che cafone. Dito nella piaga che partecipa all'attuale festa di Sanremo? No.
Dito nella piaga? No. C'è stato l'anno scorso? No. Sono talmente tanti gli artisti che effettivamente ci metto un attimino a ricordarmi chi c'è e chi non c'è, perché poi c'è anche le esibizioni sulla crociera, no? Quindi chi non è al festival alla fine comunque
si
esibisce.
Se fa la crociera comunque. Esatto. Mamma mia, non si capisce più niente.
Senti, e poi Giorgia è attesissima anche venerdì per il duetto con Elisa, che secondo me anche lì lascerà ovviamente grande attenzione. Tra l'altro canteranno la canzone Luce, che portò alla vittoria a Elisa nel 2001, ma Giorgia arrivò seconda con Di Sole d'Azzurro. L'ho detto un po' marchigiano, mi è uscito
un po'
fuori, non so perché.
Sì.
Comunque.
E tra le due qual è la tua preferita, tra Luce e Di Sole d'Azzurro?
Allora io ti favo per Luce di Elisa, effettivamente, ma è una delle mie preferite. Però senza nulla togliere a Giorgia, che è una canzone bellissima, però Luce mi emoziona proprio.
Forse più iconica rispetto a quella di Giorgia, anche se quella pure aveva una magia.
Sì, bellissima. C'era una diatriba in famiglia. C'avevo mamma, che è una tua grandissima fan. Che
salutiamo,
ti fava
Roberta, giusto?
Roberta,
ciao,
esatto.
Roberta.
Che ti fava lei, Giorgia.
Ti aspettiamo qua in studio, Roberta, quando vuoi, anche a parlare di Sanremo, che so che le mamme seguono con grande attenzione la kermesse musicale italiana più conosciuta al mondo.
Voglio parlare al tuo cuore, leggera come la neve, anche i silenzi lo sai, hanno parole.
Quasi una violenza parlare sopra questi brani, però del resto questo è Zaytime, interrompere brani magici. Questo è quasi fiabesco per quanto è straordinario, dolce, candido. Quindi tra i due però votiamo Elisa, dai Elisa, ha
io
vinto lei.
Elisa,
dai,
sì, una delle mie canzoni preferite di Sanremo, 2001, grandissimo anno, meraviglioso.
Ora faccio un attacco gratuito, sicuramente nel podio delle voci femminili italiane più forti, più belle, mettiamo prima Elisa e Giorgia e poi Laura Pausini. Insomma, dai, basta.
Povera Laura, dai.
Basta. Anche se lei forse è la più nota nel mondo,
sì.
Specialmente lei ha conquistato il Sud America, quindi
ha vinto Grammy, sì, esatto, sì. Ha avuto un grandissimo successo mondiale e effettivamente forse è quella che ha venduto di più a livello di dischi, di album, di concerti. Diciamo Giorgia forse tra le tre è quella che è rimasta un po' più di nicchia, oserei dire, un po' più all'interno dei confini nazionali. E poi l'ha scoperta Pippo, ovviamente, Laura,
Pippo,
no?
Baudo, esatto.
L'ho stato io.
Io l'ho scoperta io. Che bello che un uomo che ha caratterizzato la storia italiana viene ricordato soltanto per questa frase: l'ho scoperta io. Ma è stato per un deficiente, fondamentalmente. Vabbè, comunque
lasciamo su fare. Senti, a proposito di persone che hanno caratterizzato la storia della musica italiana, così ti faccio alzare e mollare le cuffie. Ci sono loro, ovviamente.
I Neri per Caso.
No, no.
I Cugini di Campagna.
Ma no, i Jalis.
Poracci.
Cioè, loro sono arrivati alla 26esima volta che hanno ricevuto un rifiuto. Cioè, loro ci hanno sempre riprovato in tutti questi anni a ripartecipare a Sanremo, e la loro canzone ogni volta è rifiutata. Però attenzione, come tutte le storie di speranza, i Jalis hanno ricevuto una seconda chance, non da Sanremo, ma da un'azienda, diciamo, pubblicitaria di delivery, che dedicherà a loro una pubblicità. Nella pubblicità loro hanno scelto di cantare le 5 canzoni che sono state rifiutate tra le 26 proposte in questi anni, quelle più amate da loro. E questa invece era Fiumi di Parole.
E allora
con cui
salutiamoci.
L'hanno ascoltata.
Salutiamoci con il brano più plagiato della storia, Fiumi di Parole, con cui comunque loro arrivarono
primi, loro hanno vinsero
proprio
con
nel
97 forse, 96 addirittura.
Li
comunque
salutiamo,
ogni anno.
Comunque li salutiamo.
Io mi dissocio sul plagio, però.
Mi dissocio anche io, chiaramente. Okay. Da me stesso. Questa era Zai Time, tinta di Sanremo questa settimana. Ne parleremo domani anche con Chicchi Dipa, che torna in studio. Tu domani sarai al Pacinotti?
Domani sì, sono andato di nuovo al Pacinotti. Tornerò giovedì e venerdì per commentare, ovviamente, anche le altre puntate di Sanremo e uno sguardo, come sempre, all'attualità.
Oh, grazie Flo. Grazie a tutti voi. Con noi appuntamento a domani, sempre con Zai Time, con Chiara Di Paola al mio fianco. E stasera buon Sanremo a tutti, godiamocelo, un po' di leggerezza non ci fa male. Ciao
ciao.
Sei fatto così.